Max era un compagno dell'Orso, un ragazzo, un antifascista di Rozzano, della provincia di Milano, che però viveva il quartiere ticinese ed era molto inserito, diciamo, all'interno delle lotte per la casa e il diritto all'abitare, in via Palmieri e poi appunto con il centro sociale Orso. La notte del 16 marzo Dax era con gli amici in un pub, appunto in quartiere ticinese, incontra una famiglia di fascisti, un padre con due figli, di cui uno minorenne, nasce un diverbio e Dax viene accoltellato. Quello che accade è che, oltre all'aggressione e all'accoltellamento, le volanti accorse sul posto ritardano l'ingresso dell'ambulanza nella via, poi la sua uscita, e determinano in qualche modo un rallentamento dei soccorsi molto grave, e quindi quando Dax arriva all'ospedale San Paolo era già morto. Dopo l'episodio i compagni arrivano immediatamente all'ospedale e lì comincia una mattanza per i corridoi all'interno, dentro e fuori l'ospedale, per cui molti di loro subiscono prima le mazzate dopo la morte del compagno e poi i processi, con cui all'assoluzione dei poliziotti corrispondono condanne penali e multe pesantissime fino a 130.000 euro, e 130.000 appunto è una delle campagne che hanno accompagnato il ricordo di Dax in questi anni. È sempre difficile, come dire, ricordare e provare a fare la sintesi di una storia così così sentita per i compagni, in particolare di Milano, per tutti gli antifascisti, e che però racconta purtroppo di una città in cui nonostante i fasci siano pochi e sfigati, effettivamente sono un problema che distrae dalle lotte, sono un problema che nel momento in cui vengono appunto foraggiati per aprire sedi o, come dire, infastidire i nostri percorsi di resistenza. Per questo motivo, diciamo, nel decennale della sua scomparsa volevamo ricordare questo nostro compagno, non soltanto per come se n'è andato, ma soprattutto per come è vissuto. E quindi, diciamo, il senso di questa tre giorni, innanzitutto, vuol dire ricordare Dax attraverso le sue battaglie, attraverso le sue lotte, attraverso il suo modo di vivere con rabbia ed entusiasmo le lotte di ogni giorno.
Sì, Abbo, da una parte veramente il modo di vivere di Dax come antifascista, e dall'altra quel giorno una tragedia che si fa doppia, cioè da una parte i fascisti e poi la sera lo Stato, insomma proprio il vero volto dell'ignominia della nostra epoca e dei nostri giorni. Fu un giorno terribile, io lo ricordo qua a Torino, arrivarono le notizie così catapultate e ricordo il dolore, quasi l'incredulità, perché sempre non ci si rende abbastanza conto di dove ci si può arrivare, i fasci, lo Stato, insomma, mazzate all'interno dell'ospedale, un compagno ucciso a coltellate, insomma era stato un giorno terrificante e insomma Dax vive nella memoria, e insomma questi 10 anni era giusto, come dire, ricordarlo con tantissime iniziative, e infatti tantissime sono le iniziative che in questi 3 giorni ci saranno a Milano. Insomma lunedì abbiamo fatto una bella diretta, insomma, riguardo al venerdì, cioè ci sarà la cena e poi l'assemblea con la solidarietà internazionale nella lotta antifascista e anticapitalista. Se vuoi velocemente ricordare anche tu questa giornata nonostante la diretta, ma poi vogliamo parlare del corteo nazionale di sabato.
Sì, sì, molto brevemente. Innanzitutto per la 3 giorni verrà preso uno spazio ad hoc, si chiamerà Area Grizzly. Dopo la cena alle 19.30, alle 21 ci sarà questa assemblea con Marcia Patriottica dalla Colombia, l'Antifascist Network Sud Atene dalla Grecia e il Jabalia Youth Activity Center della Palestina. Sarà una tavola rotonda con cui, insomma, poi si apriranno gli interventi e si parlerà appunto di solidarietà internazionale, ma anche di lotte antifasciste, di a che punto siamo, quali sono gli strumenti di cui ci si dota, in particolare con uno sguardo alla Grecia di questi mesi. Il corteo di sabato sarà un corteo nazionale di movimento auto-organizzato, lo slogan che si è scelto era antifascismo e anticapitalismo, e partirà dopo un breve giro in quartiere ticinese alle ore 15 da piazza 24 maggio. Il corteo è organizzato per spezzoni tematici, anche per segnalare una responsabilità condivisa, diciamo, rispetto a tutti i pezzi del corteo, in cui più che le identità, le appartenenze, possono emergere le lotte, le battaglie, come dire, reali, i percorsi che ciascuno di noi porta avanti, e quindi, diciamo, ad una testa comunicativa diciamo così, condivisa, seguirà innanzitutto lo spezzone casa e territorio, animato da quelle lotte, quei comitati, quelle esperienze, insomma, che a Milano, ma non soltanto, lavorano appunto sul tema del diritto all'abitare. Quindi gli studenti medi ed universitari insieme. Il terzo spezzone sarà quello delle palestre popolari, già uno spezzone, diciamo, con una vocazione assolutamente nazionale, perché effettivamente uno dei percorsi, insomma, che in questi mesi si sono intrecciati molto. Poi ci saranno altri due spezzoni, uno, diciamo, anticarcerario, contro carcere e repressione, che emerge anche un po' dall'esperienza del corteo di Teramo di qualche settimana fa, sì, e che ha visto, insomma, anche questo delle assemblee di preparazione, ed uno di skinhead, antifascisti. Poi seguiranno, insomma, tutte le altre realtà che si aggregheranno strada facendo, diciamo, chi ha partecipato al percorso, però sappiamo che da fuori Milano verranno tanti compagni, tanti pullman, e quindi ci aspetta una partecipazione numerosa e determinata, diciamo, a questa data.
Abbiamo l'impressione, infatti, che almeno l'impressione che abbiamo qua dalla radio è che verrà molta gente, un po' da tutta Italia. Penso che davvero la partecipazione a questa manifestazione, la solidarietà e il ricordo di Dax siano una spinta forte, e ci auguriamo sia una bellissima giornata, questo indubbiamente. Ricordavi gli spezzoni tematici davvero importanti, perché sono un po' le lotte che caratterizzano un po' da sempre i movimenti, ma soprattutto questi anni. Penso a case e territorio, penso agli studenti che negli ultimi anni insomma sono stati un pezzo importante dei movimenti, ma anche le palestre popolari, che nascono, insomma, come realtà abbastanza nuova, diciamo, all'interno dei posti, dei centri sociali, case occupate e altri, e poi, insomma, ricordavi carcere e repressione e altre, insomma, una bella responsabilità questo corteo.
Sì, l'idea è di partire dalle lotte reali, appunto. Io dicevo prima, accennavo il cordale Dax non per come se n'è andato, ma per come ha vissuto, e in qualche modo questi temi che abbiamo scelto, che volevamo far emergere, queste lotte che animano questi spezzoni, insomma, parlano di realtà che si mettono in gioco, che ogni giorno provano ad allargare, che aprono un discorso politico nelle realtà, appunto, che nasce in seno all'antifascismo e anticapitalismo, ma sa guardare al quartiere, sa guardare allo sport popolare, sa guardare alla solidarietà, al mutualismo, quello di ogni giorno, no? E quindi ci sembrava questo il modo migliore di raccontare Dax a chi c'era, per ricordarlo, a chi non c'era, per conoscerlo. E niente, questo è un po' il corteo, sarà un corteo, appunto, numeroso, di movimento, ma anche determinato, insomma, ci tenevamo a raccontare Dax con una giornata di lotta. Poi dopo il corteo ci tornerà nell'area Grizzly, appunto, che verrà presa il giorno prima, ci sarà, vabbè, il ristoro per tutti quanti e banchetti, e poi, appunto, un grosso concerto con 99 posti, Santi Frontali, Acero, Signor K, Cuba Caballa, eccetera eccetera. E poi, insomma, in qualche modo per noi è anche importante offrire ospitalità a chi abbia la possibilità di fermarsi, perché nazionale non è soltanto il corteo, ma era in qualche modo tutta la tre giorni, quindi si continuerà la giornata di domenica a partire dalle 10, tempo permettendo, con una giornata di, appunto, di sport popolare, quindi tornei di calcio, basket, ma anche dimostrazioni di box, giochi per bambini, rugby, insomma, si andrà avanti, che può essere anche un momento, insomma, appunto, in particolare per le palestre, ma per tutti i compagni che vengono a Milano, anche per continuare un pochino a, così, per rilanciare in avanti. Ci saranno anche delle assemblee, dei percorsi sulla casa, anticarcerario, ci sarà, insomma, il tentativo di rilanciare, ecco.
Sentiamo, al di là di questa tre giorni importante, volevo chiederti come vivete, cosa e qual è la presenza, diciamo, fascista in una città come Milano in questo momento. Insomma, facciamo un'analisi sulla città di Milano e sul periodo storico che caratterizza, insomma, i nostri giorni.
Ti faccio una brevissima premessa. La tre giorni è stata costruita con 6 mesi di assemblee e comunque, diciamo, con un warm up, con un avvicinamento di assemblee continuo, un tantam abbastanza martellante dentro e fuori Milano. Quindi, innanzitutto, come dire, da tre giorni è il precipitato di un percorso che in questi mesi si è abbastanza, io credo, fatto sentire. Per quanto riguarda la presenza, diciamo così, neofascista, Allora, devo dire, il fatto più sconvolgente è che proprio a ridosso dell'anniversario di Dax, lo scorso dicembre, sia stato accoltellato a Milano un compagno nei pressi della stazione centrale, tra l'altro un caro amico di Dax, una persona che è stata assolutamente, appunto, anche in quei giorni vicina e protagonista. E questo è, come dire, il segnale, la marca del fatto che c'è assolutamente così necessità di continuare a lavorare su questo fronte antifascista. Dall'altra parte dobbiamo anche dire che in questi anni di fronte ai ripetuti tentativi di aprire nuovi covi neri c'è sempre stata un'opposizione ferma da parte dei compagni, e così appunto sono stati vari posti hanno chiuso, alcuni sono falliti, uno è bruciato. A Milano diciamo che in questo momento ci sono pochi covi neri, diciamo con orgoglio, un po' perché sono loro degli inetti, un po' perché i compagni si impegnano, anche tutti abbastanza sfigati, sicuramente non hanno una presenza né nei quartieri né di piazza, se non il giorno in cui ricordano Ramelli, che è l'unico giorno in cui escono dai loro covi. Però è importante proprio per questo, ne crediamo, cioè proprio perché oggi a Milano non c'è una, non aggregano e non sono una realtà organizzata, ma sopravvivono grazie a accordi, accordicchi, finanziamenti, grazie al legame con la destra più o meno istituzionale. Ecco, proprio per questo motivo è utile una vigilanza, un'attenzione, una presenza, perché non si crei mai quel terreno, quell'humus, quello spazio in cui loro possono cominciare a provare a fare un investimento sulla città. Sì, perché c'è un'attenzione antifascista di questo tipo, noi siamo tranquilli che dalla loro marginalità loro non abbiano spazio, e questo è importante proprio per il ragionamento che accennavo prima, perché oggi Casa Pound con lo spazio di Rocca Bruna o Forza Nuova esistono solo formalmente a Milano, nessuno li incontra mai. Però è importante continuare a garantirsi questa agibilità nostra e continuare a garantire la marginalità loro, perché non ci si debba distrarre troppo dalle lotte. E quindi crediamo che proprio per questo, proprio perché c'è invece tanto bisogno di conquistare nuovi spazi nostri, nuovi diritti, di concentrarsi sulle resistenze, ecco, è importante periodicamente anche, insomma, dare la marca al fatto che le nostre lotte anticapitaliste sono anzitutto lotte antifasciste, perché come nella notte nera di Dax, oggi dove c'è repressione, dove c'è lo Stato che reprime, c'è anche il fascio servo che viene utilizzato per dare una mano.
Sì, e poi naturalmente c'è, come dire, un po' una sorta di trasformazione del fascismo dai cosiddetti covi neri al neofascismo, si può anche, come dire, si è trasformato e camaleonticamente diventato tra le file della Lega Nord, in tutto quel razzismo, xenofobia latente, quella guerra tra poveri che, insomma, soprattutto nei quartieri proletari, penso a Torino ma penso che a Milano sia lo stesso, per cui da una parte bisogna stare attenti ai neofascisti, come dire, in senso ortodosso, ma dall'altra bisogna stare attenti a, in un periodo di crisi, che non nascano quei movimenti sociali che possono ricordare Alba Dorata in Grecia, la Lega Nord in Italia, che se non si definiscono nazisti o fascisti in senso stretto, però sono pericolosi altrettante, e anzi si insinuano proprio nella, come dire, forma mentis, nella cultura delle persone, degli stati sociali della nostra città.
Ecco, sì, c'è anche un fatto in particolare, diciamo, anche molto milanese, poi probabilmente così anche in altre città, in particolare, diciamo, lo spazio che ha, come dire, assegnato all'associazione Lealtà e Azione, che è una delle sigle che usano gli Hammerskin, un fenomeno che definirei neonazista quasi più che neofascista, che è uno spazio assegnato incomodato d'uso, non proprio gratuito ma, diciamo, a un prezzo ridicolo, dall'ALER, e l'ALER è l'ente regionale per il diritto alla casa. Allora è un po' paradossale vedere come quegli stessi enti che dovrebbero occuparsi di dare la casa a chi non ce l'ha offrono invece spazi all'interno di, appunto, edifici pubblici ad associazioni di stampo neofascista e neonazista. Questa cosa è particolarmente preoccupante per il fatto che, appunto, l'ALER sia da una parte un ente ormai rassegnato al continuo emergere di scandali, corruzione, piccole e grandi mafiette che vengono scoperte, appalti truccati, eccetera eccetera, dall'altro però, insomma, con una certa noncuranza abbia continuato negli anni ad offrire spazi a a vari innominabili, tra cui appunto questi di Lealtà e Azione in Viale Brianza 20.
Ecco, d'altra parte, scusa se ti interrompo, d'altra parte il potere reale, voglio dire, a Milano e in Lombardia è stato gestito da formazioni di estrema, di destra istituzionale, sì, ma una destra molto, molto aggressiva dal punto di vista di anche della decostruzione, no, voglio dire, dell'ambito valoriale nato dalla Resistenza. Siamo passati dalla Lega che vince con Berlusconi nel 1994 a Milano e ha il coraggio di tentare di scendere in piazza il 25 aprile a una situazione di sostanziale sdoganamento di tutti i fascismi, anzi di una permeabilità profonda da parte della Lega nei confronti di tanti fuoriusciti proprio dall'estrema destra e della modalità con la quale la Lega ha saputo intelligentemente negli anni incarnare quei valori che, come dire, venivano difficilmente spacciati da formazioni esplicitamente di destra e che invece la Lega incarnava molto bene, proprio perché, come ebbe a dire durante una convention dell'estrema destra nizzarda l'onorevole torinese Mario Borghezio, noi siamo gli stessi di una volta, ma ci presentiamo come una forza nuova, moderna, europeista, non esplicitamente fascista. Non credi forse che sia qui, voglio dire, il pericolo maggiore, che mentre c'è ancora un argine, almeno nel nostro paese, nei confronti del fascismo che si dichiara tale, del nazismo che si dichiara tale, cosa che invece non è avvenuta purtroppo in Grecia, però ci ritroviamo di fronte a delle formazioni che per le scelte politiche che hanno fatto e per non soltanto la propaganda ma per quello che hanno compiuto, perché vuol dire è grazie alla Lega Nord che noi oggi abbiamo in Italia una legislazione che definire razzista nei confronti degli immigrati è poco, non costituisce il pericolo vero, non costituirebbe di più, come dire, un qualche cosa da intaccare. Insomma, alla fine la gran parte di coloro che sono andati a votare in Lombardia hanno eletto Maroni governatore.
Sì, è così, ed almeno per due motivi. Appunto, uno è il paradosso per cui nel momento in cui la Lega, tra l'altro la Lega come PD e PDL, però la Lega in particolare ha i minimi storici, però prende la presidenza della Regione Lombardia. E l'altro motivo è che effettivamente se questi elementi a Milano come altrove sopravvivono, vivacchiano, è solamente grazie al fatto che hanno finanziamenti e sedi, perché questi sono gli elementi, oltre che, vabbè, diciamo copertura politica potremmo definirla, però in particolare soldi e sedi appunto dalla Lega attraverso l'ALER piuttosto che fino a qualche anno fa da altre formazioni che insomma anche queste stanno via via scomparendo. Questo è il problema, però dobbiamo anche dire che effettivamente in questi anni è stato fatto un buon lavoro. Io penso quando Casa Pound ha provato ad aprire in quartiere Certosa fianco a Torchiera, è stata data una battaglia non indifferente che ha portato alla nascita di partigiani ogni quartiere, quando e lo spazio è chiuso insomma per due volte, quando Forza Nuova ha provato ad aprire una seconda sede in Corso Vittorio Emanuele gli è stato impedito, ad oggi la sede stessa di Lealtà e Azione, che è un po' la matrice politica da cui sono partite le coltellate che hanno colpito Stefano i primi di dicembre, è una sede che è sostanzialmente praticamente sempre chiusa.